Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
Benvenuti a Voci d'impresa. Un saluto da Anna Marino. Oggi ascoltiamo una storia che viene dal mare, dal Golfo di Genova. Ed è una storia di un'azienda che conta oltre 140 anni di attività e di esperienza nei mercati di tutto il mondo. A raccontarla è uno dei discendenti della famiglia Cerruti, Filippo, classe 1935. Ha raccolto il testimone di un'altra grande famiglia di imprenditori genovesi, i Gastaldi, che a un certo punto lasciano l'attività nelle mani della famiglia Cerruti. La società Gastaldi viene infatti fondata a Genova nel 1860 da Gian Battista Gastaldi e per quasi 50 anni opera con successo come agenzia marittima e per il brokeraggio di navi. Poi arrivano i Cerruti. Oggi Final Gastaldi Group è una solida holding industriale che comprende circa 20 società operative in Italia e nel mondo, in grado di offrire servizi in tre aree principali di mercato: servizi marittimi, portuali, logistici, turismo e servizi aziendali, gestione del patrimonio immobiliare. Sentiamo i primi ricordi di Filippo Cerruti, la terza generazione della famiglia.
Le origini, io conosco le origini del nonno, diciamo. Prima del nonno la società era fatta da questo signor Gastaldi, che poi, non avendo eredi, aveva una figlia. Questa e il genero hanno preferito cedere l'azienda. Il nonno inizialmente aveva tre soci. Poi uno era piuttosto anziano e l'altro purtroppo è deceduto in occasione di una colazione con dei clienti stranieri, per cui di colpo non ha dovuto gestire questa azienda. Praticamente dal 1904 il nonno ha avuto solo un figlio, mio papà, il quale, essendo nonno abbastanza col carattere forte, papà dedicava sì al lavoro i giorni feriali, ma credo che sia stato uno dei primi che si è preso il sabato completamente, perché il sabato o andava a caccia o andava a pescare. E quello io, in certo senso, finché papà è vissuto, sono riuscito a seguirlo.
Ricordi di famiglie genovesi intrecciati.
Lato familiare, la mamma era una costa, però, pur essendo amicissimi degli zii ed altro, non dal punto di vista di affari, non si sono mai intrecciati gli affari della famiglia Cerruti, quindi della Gastaldi, con la costa. Proprio lo zio Angelo, in quell'occasione lì della cessione della banca, ci ha dato una mano. Un suggerimento, uno spot, parlate con tale, con XY, è finita lì. E difatti mi ricordo papà che diceva: molta gente veniva per farsi assumere dalla costa o da altre, e si rivolgeva a lui. Lui dice: se volete non essere presi in considerazione, fatevi fare pure la presentazione da parte mia, in modo che vi siete sicuri che non verrete mai assunti. Per cui proprio il lavoro era nettamente separato. Difatti ho sentito dire che a quei tempi la Gastaldi doveva poter scegliere Costa, Dodero o Greek Line, cioè la compagnia straniera. E la scelta della Gastaldi è stata sulla Greek Line, perché forse, e direi giustamente, se si sceglieva un armatore italiano, questo, una volta che otteneva determinate dimensioni, si faceva la propria organizzazione. L'organizzazione in proprio, mentre uno straniero era più difficile che venisse in Italia a farsi. Per cui noi siamo venuti, direi, quasi concorrenti della costa, perché rappresentavamo una compagnia straniera, mentre la costa aveva la sua organizzazione.
E strade su strade, poi strade, arrivammo a Genova.
Nel 1904 Gastaldi & Company è ormai una fiorente attività, quando viene rilevata dall'attuale famiglia azionista attraverso Alessandro Cerruti e il figlio Antonio, pionieri di importanti iniziative nel settore dei trasporti navali italiani, come la fondazione del Lloyd's Sabaudo, poi Società Italia di Navigazione, proprietaria di navi passeggeri di linea lungo le rotte intercontinentali della prima metà del secolo.
Mentre la nostra famiglia, a parte che nonno ha fatto grandi cose, perché ha fondato insieme ad altri soci il Lloyd Sabaudo, era un'attività di agenzia marittima, cioè aveva addirittura ai tempi avevano i giorni e le ore di partenza delle navi, sembrano quasi dei treni. Arrivavano al tale giorno, davano lo spazio per il caricare la merce, e quindi era una linea regolare tra Genova e l'Inghilterra, il Golfo di Bristol, insomma faceva queste attività, specialmente con l'Inghilterra. E inizialmente ha iniziato con le prime navi da, diciamo, a vapore, perché prima di quel nonno raccontano che a 21 anni è andato in Inghilterra proprio ad acquistare una nave, ovviamente per conto, non so se dell'Oils About o d'altre, ed erano le prime navi a vapore che in circolazione, perché non era degli anni 870, quindi papà è nato nel 901, per cui eravamo a fine degli anni 800, insomma. Da allora nonno aveva anche fondato la banca Fratelli Ceruti, però aveva un concetto della banca un po' strano, ormai ovviamente superato, che non gradiva il deposito dei clienti. Faceva operazioni solo in proprio col proprio capitale, il che con la svalutazione il capitale si riduce, perde di valore, mentre se uno vivesse sui depositi dei clienti, questa svalutazione viene ribaltata sui clienti, raccontano, non c'era. Lui, essendo funzionario di grosse aziende come appunto Lloyds About, la società, quella che poi è venuta la Società Italia, lui anticipava le fatture di questa società, quindi conoscendo i fornitori, e quindi poteva valutare la loro serietà, anticipava l'importo di queste fatture ed era sicuro che poi la società di cui lui era amministratore l'avrebbe pagato. Quindi era un lavorare abbastanza sul tranquillo, perché no, non rischiava più di tanto, però lavorava sul proprio, e allora questo fatto qua prendeva totalmente la svalutazione.
La famiglia Cerruti, di generazione in generazione, ha investito risorse e passione nello sviluppo delle molte attività del gruppo, estese fino al settore bancario e immobiliare.
La banca, noi l'abbiamo venduta alla Banca Commerciale Italiana nel 68, 1968. La crisi della banca ha avuto che, non avendo dei grossi depositi, dovendo applicare il contratto di lavoro del bancario, che a quei tempi, non so adesso, ma a quei tempi era senz'altro uno dei più onerosi, avendo uno sportello solo aveva degli oneri troppo elevati. E allora inizialmente avevamo avuto anche una proposta da Sindona, per avrebbe voluto comprare la banca.
Per quasi tutto il XX secolo il cuore dell'attività resta comunque fortemente incentrato nel trasporto di merci e persone.
La nostra famiglia ha sempre, il nonno sarà stato funzionario di qualche grosso complesso, Lloyds About o d'altro, la nostra famiglia ha fatto l'agente, cioè non è mai stata proprietaria di navi, ma serviva, sostituiva l'armatore ai momenti che la nave era nei porti italiani o Genova o Napoli, perché la Castale aveva Genova, Livorno, Napoli. Credo che sia andata molto bene, perché in certi periodi l'armatore guadagna molto bene, in certi periodi rischia moltissimo, insomma, perché far l'armatore vuol dire competere con tutto il mondo. Non è solo una competizione locale, ma la Gastaldi era essenzialmente agente marittimo, cioè sia merci che passeggeri. Cioè le merci vuol dire che ricercava il carico per le navi che erano previste arrivare nei porti italiani in determinate date, con determinati schedule, si dice, previsioni di arrivo. Subito dopo la guerra la Gastaldi ha avuto una svolta, nel senso che ha fatto l'agente di emigrazione, cioè ha avuto la licenza dal ministero di reperire le persone che volevano andare all'estero per determinati lavori, e allora ha costruito tutta un'organizzazione per la ricerca del personale, perché come migranti noi avevamo l'obbligo che queste persone avessero determinate caratteristiche idonee per essere immediatamente impiegate all'estero, per cui ho sentito dire che c'è stata una grossissima ricerca, qualche migliaia di persone, per delle filature in Canada, per cui si doveva esaminare queste persone, avessero le caratteristiche idonee, età, manualità ed altro per fare questi determinati lavori. Per cui furono coperti molte destinazioni: Canada, Stati Uniti, Sud America e anche Australia. Queste quattro destinazioni sono quelle che subito dopo la guerra hanno attivato il lavoro.
Amaramau, perché sei morto, pane fino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.
I ricordi di Filippo Cerruti corrono anche ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
La guerra purtroppo si è fermato tutto. Prima della guerra, credo che il 90%, o per convinzione o per necessità, erano tutti fascisti, erano sicuri che eravamo forti, che avremmo vinto. E mi ricordo il giorno in cui gli americani sono sbarcati in Sicilia, il nonno passeggiava nervosamente in corridoio e capivo che era estremamente preoccupato, perché in quel momento gli era crollato un mito. Forse dalla propaganda o d'altro pensava che gli italiani fossero invincibili o d'altro, quando ha visto che gli americani sono arrivati sul nostro patrio suolo, gli deve essere crollato un mondo. Avevo 5 anni, quindi era difficile. C'era l'autarchia, quindi il rapporto con l'estero non c'era. Una delle attività che pare che subito dopo la guerra, o anche durante la guerra, forse andasse abbastanza bene, che poi purtroppo abbiamo dovuto cancellarla negli anni 60, era la Gastal di oli lubrificanti, cioè si acquistava all'estero lubrificante e si vedeva in Italia. E a quei tempi, subito la guerra, mi dicevano che si otteneva prima i soldi per poi andare a acquistare. Cioè, chi consumava il lubrificante era disposto a pagare subito e attendere la merce dopo qualche mese. E quindi noi si acquistava in Pennsylvania, si aveva delle marche in esclusiva.
E ora ci fermiamo per una piccola pausa, poi continueremo con la storia imprenditoriale di Filippo Cerruti che si intreccia con la storia d'Italia.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Riprendiamo il filo della narrazione di Filippo Cerruti che ricorda momenti di difficoltà durante la guerra della sua famiglia e degli altri.
Io ero il nipote il più piccolo, diciamo avevo una confidenza enorme, no? Ma tutti insomma, avevano un rispetto per il nonno, una cosa. E una cosa che non c'entra niente col lavoro, ma me lo ricordo perfettamente, è che avevamo una casa in campagna dove siamo stati tutto il tempo di guerra, sfollati. E lui, non in tempo di guerra perché c'era il caos, partigiani ed altro, ma negli anni precedenti arrivava al sabato e stava un pomeriggio intero in una camera a ricevere i contadini che gli dicevano i loro problemi e lui metteva pace nelle famiglie, insomma, faceva quasi da giudice di pace in quella zona, perché la sua parola era, a quei tempi usava fare così. E la guerra si è sfogata nel 40, perché i primi bombardamenti di Genova, e siamo sfogati ad Avolasca vicino a Tortona, e io sono andato a scuola a Tortona dalla prima elementare alla quarta elementare fino al 40, 44, poi il 45 l'ho finito qua a Genova all'Istituto Arecco, altrimenti tempo di scuola eravamo a Tortona e periodo di vacanza eravamo su in campagna a Volasca. Mi ricordo che è stato molto difficile, specialmente per il nonno. Mio fratello Alessandro, che era del 26, era, essendo il secondo semestre, è stato il primo scaglione che non è stato chiamato sotto le armi nella guerra, quindi lui proprio non è dovuto partire militare. E il nonno invece è stato sequestrato 3 volte dai partigiani. Avrà pagato quello che gli avranno mandato, ma è riuscito a portare a casa la pelle, insomma. E noi eravamo proprio alla casa, in un punto dove un po' venivano i partigiani, un po' venivano i tedeschi, insomma, era un andirivieni proprio tra il limite, che era estremamente pericoloso, insomma. Poi noi, mi ricordo che andavamo a scuola a Tortona e i partigiani, che venivano armati fino ai denti, quando c'era il rastrellamento nelle campagne, li vedevamo seduti al bar a Tortona, tranquilli, perché erano del posto, quindi se ne venivano giù a piedi, erano lì seduti al bar, e poi 2 giorni dopo avevano armati, avevano i moschetti 91 a quei tempi, no? Non è che avessero delle cose molto sofisticate, ma ritengo che uno come me, che ha vissuto molto collateralmente, ma la guerra, diciamo di riflesso la guerra, pur essendo la guerra una cosa bruttissima, è servita moltissimo, perché ci siamo accorti che pur noi non avendo sofferto la fame, c'era gente che faceva di tutto per campare, e poi il riflesso, il brutto è questo, che proprio le persone che hanno avuto difficoltà nel superare questo periodo, poi sono quelli che hanno concesso troppo ai propri figli. Il mio figlio deve avere di tutto, deve avere il pane all'olio, deve avere la macchina più bella, deve avere, cosa che purtroppo non credo che sia per la nuova generazione sia stato un bene. Quando io racconto ai miei figli queste cose qua, mi considerano come se venissi da un altro pianeta, proprio per loro non esistono queste cose qua. Infatti dover andare a piedi o massimo in bicicletta da una parte, perché le macchine non si potevano più usare, non ce n'era più, non c'era più le gomme, non c'era più questo, non c'era più quello. E la fame non l'abbiamo mai patita. Il nonno credo che problemi. Mi ricordo l'unica volta che ho visto mio papà stanco, perché lui appunto andava tutto l'anno a caccia e pesca, quindi era molto allenato d'altro. È una sera che ho sentito suonare il campanello della nostra casa di campagna, sono andato ad aprire, lui era seduto sugli scalini e non riusciva a alzarsi in piedi, perché era venuto Genova Ronco in treno, poi dopo la galleria di Ronco il treno non funzionava più, si era fatto in bicicletta Ronco Serravalle Scrivia, e a Serravalle Scrivia, dato che c'è la neve, si era fatta a piedi da Serravalle Scrivia ad Avolasca, che sono 3 o 4 ore nella neve. Anche se, essendo dell'uno, aveva 45 anni, con 44 anni era ancora nel pieno delle sue forze. E le notizie circolavano velocemente, perché da persona a persona, non so, qualche volta, vabbè, si sentiva a Radio Londra, a quei tempi c'era questo che era il segnale di Radio Londra, però si andava a sentirla chiusi nelle camere, perché era proibito, insomma, guai per il fascismo sentirla di Londra, è una cosa.
I bambini però continuavano anche in tempo di guerra a vedere il mondo con i loro occhi.
Noi eravamo dei ragazzini, non ci preoccupava, insomma, non capivamo l'importanza della, sì, la guerra voleva dire rimanere sotto una bomba e basta, non altrimenti fare più vacanza di quella che era prevista e normale. Poi mi ricordo che andavamo con i calzoncini corti in mezzo alla neve, per cui avevamo le gambe rosse come il fuoco, però devo dire che in questi 3-4 anni di campagna, ed eravamo lì con parenti, zie, di tutto, sfollati lì, non ho mai visto il medico. Mai una volta sia stato chiamato il medico, che ci fosse qualcuno che stava male o d'altro, niente. Per cui il mangiare poco, so, poco, quei tempi là eravamo forse quelli che mangiavamo di più. Oh, quei tempi, non so, ovviamente c'era il contadino che ogni giorno portava 2 ceste di zucchini, così, perché era quello che dava, patate e zucchini era la cosa più normale. Poi c'era un po' si uccideva il maiale una volta all'anno, e quindi quando si girava al maiale si mangiava il fegato, mi ricordo i sanguinacci che ormai non esistono più, erano meravigliosi, e poi i prodotti della terra, niente, si faceva il pane in casa, praticamente a comprare qualche volta papà riusciva ad avere un salame, avere un prosciutto, era qualcosa di eccezionale.
Anche la nascita della Repubblica porta con sé alcuni ricordi per Filippo Cerruti.
Anche se credo che Genova fosse, almeno i genovesi di un certo livello erano più monarchici che non repubblicani, erano tutti per la monarchia, però è stata ben accetta, non credo che sia stato un trauma per nessuno, assolutamente. Il nonno Costa aveva lasciato detto che assolutamente nessuno si doveva mettere in politica, che la politica è una cosa sporca, a quei tempi assolutamente non, non si doveva assolutamente affrontare.
Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta.
Dopo la guerra, nella seconda metà del XX secolo, periodo di forte sviluppo economico, industriale e di internazionalizzazione dell'economia, il nascente turismo di massa vede ancora il gruppo Gastaldi protagonista con lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale, LAI, linee aeree italiane, oggi Alitalia, ed internazionale. Negli anni 60 del XX secolo, il gruppo, sotto la guida della terza generazione Cerruti, Alessandro, Federico, Angelo, Filippo, è già agente generale per l'Italia delle maggiori compagnie aeree mondiali, con destinazioni verso l'Europa, Stati Uniti d'America, Canada, Centro e Sud America, Sudafrica, Australia ed Estremo Oriente. Mantiene questo ruolo per oltre 30 anni, ovvero fino agli anni 90, quando si completa lo sviluppo del gruppo nel nuovo mercato industriale del turismo, sia nel settore vacanza che in quello d'affari.
Quando sono arrivato io al lavoro, che eravamo negli anni 60, c'era il momento delle grandi evasioni fiscali, per cui ci trovavamo proprio tra l'incudine e il martello dei prezzi che erano un 30% inferiori al prezzo di costo. Ho lavorato in queste Gastaldi lubrificanti per 2 o 3 anni e poi abbiamo scoperto che anche i beni di famiglia potevano essere venduti, e allora l'abbiamo subito ceduta e abbiamo terminato un'emorragia che assolutamente non poteva più esistere, perché o si veniva dei grossi petrolieri come ha fatto Garrone, Moratti era molto, il comandante Angelo Moratti era molto amico del nonno, perché il nonno con la banca gli aveva finanziato la costruzione della Rasium. Purtroppo il nonno scompare nel aprile del 61 e mio papà muore nel dicembre del 62, quindi noi nel giro di un anno e mezzo eravamo qua, una sorella che non si interessava del lavoro e 4 fratelli, ci siamo trovati in prima linea. Però il nonno aveva le persone su cui si era fidato e avevano ancora il potere dell'azienda. Noi, sì, mio fratello Alessandro del 26, quindi nel 61 aveva 40 erotti anni, lui era già in piena attività. Io del 35 avevo appunto finito il militare e avevo fatto un'esperienza che è stata dura, mi è servita moltissimo, quella della Gastaldi Olio. Tutti i giorni andavo a Serravalle Scrivia. Papà sì, aveva una visione generale, ma da solo non aveva tanti dirigenti nelle varie attività che si svolgevano, e di colpo poi siamo venuti noi. Difatti, mancando papà, mio fratello Alessandro, che purtroppo è deceduto circa 10 anni fa, ha preso lui la responsabilità di tutte le aziende, era l'unico responsabile. Poi ognuno ci siamo divisi un settore delle attività. Lui ha seguito il lato marittimo, io ho iniziato praticamente il lato aereo, perché dai responsabili di emigrazione, quindi movimentavamo un certo numero di persone all'anno e li movimentavamo sulle navi a quei tempi. Poi la nave di linea ha cominciato a decadere, a non avere più nessun significato, perché impiegava troppo tempo per raggiungere l'altra parte del mondo. Noi con questa organizzazione abbiamo cominciato a vendere i biglietti aerei, cioè nel 1970, credo 70-71, a gennaio siamo venuti agenti generali della Canadian Pacific, a febbraio della TWA, e in un anno praticamente abbiamo rappresentato tutte le compagnie concorrenti dell'Italia.
Volare, oh, cantare.
Ecco come hanno vissuto in famiglia il periodo del boom economico.
Dal 60, diciamo, al 70 c'è stata un po' la revisione di tutte le nostre attività, abbiamo dovuto tagliare i rami secchi, appunto abbiamo ceduto il ceduto per modo di dire, perché l'abbiamo quasi regalata l'attività degli oli lubrificanti, dopo che avevamo speso anche parecchio le Serravalle Scrivia. E il periodo del boom economico noi è stato uno dei periodi più difficili, proprio perché le nostre aziende non erano fuori fase. Andava bene l'agenzia marittima, andava bene le liquidazioni d'avarie dei Lloyd's di Londra, però il lato banca aveva i suoi limiti e quindi non potevo far più di tanto. Gli oli lubrificanti erano, mi ricordo che ogni giorno che salivo le scale dello stabilimento ero conscio di perdere 100.000 lire al giorno. A quei tempi erano abbastanza soldi. Per noi è stato l'opposto, cioè è stato un momento che abbiamo dovuto stringere i bolloni, rifare tutto. E poi dal 70 in poi allora siamo ripartiti nel modo giusto, anche perché abbiamo avuto la fortuna di avere questo dottor Tedeschi, che è tuttora in vita ma ormai ha più di 90 anni, che è stato il mio insegnante, è quello con cui ho collaborato moltissimo, una persona veramente eccezionale, nel senso che pur essendo una persona a libro paga gestiva l'azienda proprio come fosse la sua, cioè si faceva dei sacrifici enormi. Quando quei tempi si tornava dall'America e il volo arrivava alle 8 di mattina a Malpensa, lui veniva e pretendeva che tutti i dipendenti Castaldi venissero in ufficio al pomeriggio.
E ora ci fermiamo per un piccolo break e poi torneremo ancora con la storia di Filippo Cerruti e del suo ingresso nell'azienda di famiglia.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Ritorniamo al racconto di Filippo Cerruti. Il suo ingresso in azienda avviene in modo improvviso e tale da costringerlo subito ad arrangiarsi e a inventare un metodo per imparare in fretta da valenti maestri.
Mi sono laureato. 3 giorni dopo che ho preso la laurea sono partito militare, economia e commercio. Sono partito militare e ho fatto l'unità da soldato semplice, perché se avessi voluto fare l'ufficiale dovevo aspettare 6 mesi e altre cose, e quindi l'ho fatto dal 58 al 60, ho fatto erano 18 mesi militari. Finito i 18 mesi militari sono partito a Serravalle Scrivia, che era un'azienda che non stava in piedi, e lì purtroppo per 4-5 anni mi ci sono rotto le corna. Pur avendo fatto investimenti ed altro non sono riuscito a metterla in sesta, e allora l'abbiamo ceduta. E poi nel 68 il Banco Fratelli Cerruti era una società in accomandita, quindi c'erano accomandanti e accomandatari. L'accomandante, cioè illimitatamente responsabile, era mio fratello e io, e gli altri due fratelli invece erano accomandatari. E allora, una volta chiuso la Castaldi Oli, mi sono interessato del banco e poi ho seguito tutto il passaggio, la gestione da quando abbiamo ceduto le quote da noi alla banca commerciale. Eravamo nel 68, quindi avevo 33 anni, e lì devo dire che ho avuto un direttore, dottor Vezzoso, una persona sì ormai in pensione ma validissima, che per me è stato un insegnante eccezionale, proprio una persona, pur essendo funzionario della commerciale, quindi si dice di un ente non di Stato ma di un ente grandissimo, è stato per me una forma di insegnamento formidabile. La forza della nostra famiglia è stata che ognuno aveva una responsabilità. Se doveva prendere delle decisioni importanti le esponeva prima ai fratelli, però che poi fosse una decisione giusta o sbagliata nessuno l'ha mai rinfacciata. Cioè non abbiamo mai azzeccato tutto, è impossibile, però nessuno dei fratelli ha mai detto tu avresti dovuto fare questo. Diciamo, ci siamo sempre rispettati, ci siamo sempre andati d'accordo. Direi la cosa principale è conoscere le persone, perché credo che specialmente nelle aziende di servizi, se fosse un'azienda industriale, un ingegnere si fa dare il bel progetto, se hai la forza economica di acquistare questo progetto poi le macchine vanno avanti per conto loro più o meno. Nelle aziende di servizi chi fa è il personale, e ho avuto l'esperienza che proprio io quando sono entrato in azienda ero un po' più giovane, e specialmente agenzie marittime io sapevo com'era fatta una nave ma non sapevo niente di più, mi venivano a prospettare quando mio fratello era all'estero da altri determinati problemi. Non avrei potuto risolvere da un momento all'altro. Allora chiamavo X persone e gli domandavo la stessa domanda, 3-4 persone, come loro avrebbero fatto. Al capo amministrativo, anche se non c'entrava niente con l'atto operativo della nave, ma mandava lui. E nel giro di un mese o due mi sono fatto un'esperienza eccezionale, perché c'era quelle 1-2 persone che mi rispondevano sempre perfettamente, mi trovavano le soluzioni migliori, e c'era qualche altro invece che bucava sempre, cioè, no, e allora ho capito che quelli non erano da seguire, perché anche se erano arrivati a determinati livelli della gerarchia era meglio accantonarli. E invece questi altri, che forse gli domandavo anche problemi fuori del loro specifico campo, ma avevano un'apertura e una capacità di selezione eccezionale. Io non ho mai inventato nulla, sono sempre stato a sentire quello che la gente proponeva, e forse ho avuto fortuna nel scegliere le proposte buone e seguirle, invece nell'abbandonare quelle che non andavano.
Tra le attività da segnalare anche quelle in campo immobiliare, ereditate poi dai figli e dai nipoti del fondatore, con complessi in stile Liberty edificati in tutta Italia, con la collaborazione del grande architetto italiano Gino Copedè, una tradizione d'arte che si trasmette in famiglia, contagiando anche il tempo libero.
Questo è un periodo prima della guerra, quindi io dovevo ancora nascere, o il nonno avrà capito forse le capacità di questo architetto, e quindi gli ha affidato molti incarichi. Non so se fosse sempre stato contento delle prestazioni di questo architetto, perché una volta mi raccontano che era stato incaricato, c'era un ufficio a Roma, perché a Roma avevano costruito Piazza Quadrata, quindi c'erano uffici e altre cose, e doveva andare a Napoli a un'asta per acquistare un terreno, e a quei tempi si chiamava il taxi, arrivava il cavallo a il calesse che portava alla stazione. È arrivato un cavallo bianco, Copedè ha detto: io a Napoli non ci vado, e ha perso l'asta perché il cavallo bianco portava sfortuna, e quindi no. E in effetti in casa, nelle case costruite con Pedì, bisogna vivere di giorno con la luce accesa, perché c'è tanti tetti, tante infrastrutture che in casa c'è buio. Quindi non è che fosse il massimo d'utilità dell'economicità, perché poi Copedè si portava dietro da Firenze i falegnami, i pittori, tutto, aveva tutta una sua corte particolare. Il nonno ha dovuto rifare un grafito, perché durante la guerra era stato scheggiato, era una scheggia di bomba, l'aveva rovinato. E mi ricordo che ha chiamato dei tecnici di un pittore da toscano, è venuto, è stato qua più di un mese, e alla fine, dopo 6 mesi, un anno che aveva rifatto questo grafito, il grafito è nuovamente degradato. Papà aveva una grande passione per i quadri e per il 600 genovese. E io, pur non avendo, ho fatto lo scientifico, però di arte ne ho studiata poco, però seguendo papà quando veniva agli amici, lui faceva la storia del quadro, del pittore o d'altro, io a orecchio ho un po' imparato molte cose del 600 genovese, il che, diciamo, ormai non si trova più niente in giro nelle aste alte del 600 genovese, ma io lo ammiro moltissimo, e qualcosa tra noi fratelli è rimasto, siamo divisi d'amore, d'accordo, i quadri di papà, ma ormai a me piacciono i quadri, visito le mostre ad altro. Adesso mi dedico un po' all'Ottocento, anche quello nell'ambito ligure, per l'antiquariato più per la pittura. Mia moglie è più per i mobili, ma io sono più per la pittura, sì. Da settembre a novembre vado a caccia, quando posso, quando il lavoro me lo permette, e il resto visito qualche mostra, mostra di Assisi, di Parma, a Modena anche, la mostra di Modena è molto interessante.
Nell'ultima decade del XX secolo, il gruppo, le cui attività economiche sono ormai molto diversificate, si prepara al terzo millennio. Lo shipping è stato rilanciato attraverso la collaborazione con alcuni dei maggiori armatori mondiali. Le attività logistiche si sono estese anche al settore industriale, con la partecipazione a società di spedizione e alla gestione di terminal portuali per container nel Mediterraneo. Nuove iniziative si sono consolidate nei servizi assicurativi, basandosi sulle attività di commissariato di avaria avviate sin dal 1960 e nel marketing promozionale per aziende. Vengono rivisti alcuni settori di intervento con ampliamenti, integrazioni, dismissioni non strategiche, nuove acquisizioni fino all'attuale sistema integrato nella holding Final Finanziaria Ligure SPA.
Mi ricordo che il mio primo viaggio è stato fatto a Messina dall'Italia agli Stati Uniti, poi cessava. E in quel momento lì, diciamo, un'attività di agenti di immigrazione praticamente si stava spegnendo. Siamo stati avvicinati prima dalla Canadian Pacific. La Canadian Pacific era una società privata canadese, però è stata la prima società di bandiera dal Canada all'Italia e viceversa. E la straniera doveva avere un riferimento in Italia. A quei tempi ci avevano domandato se eravamo disposti a fare società con loro per avere una stabile organizzazione in Italia. E noi con la Canadian Pacific abbiamo costituito la Canadian Pacific Italia, penso che si chiamasse a quei tempi, con sede a Roma. Da quel momento lì la Canadian ha avuto i diritti di venire dal Canada all'Italia e viceversa. Attualmente uno deve andare a Los Angeles, domanda al computer, il computer gli dà la tariffa e si adatta dal computer. A quei tempi invece le tariffe bisognava calcolarle sul manuale. E allora la tariffa, se per esempio io devo andare a fare un giro dell'America e faccio 5-6 stop in aeroporti americani, se io costruisco la tariffa in un determinato modo mi costa 100, se la costruisco in un altro modo mi costa 120 o costa 150, per cui era necessario avere delle persone molto competenti perché si riusciva a dare la tariffa inferiore, se anche perché era impossibile un controllo della biglietteria, delle tariffe, perché facendo un numero enorme di lavoro e di fatturato, solo chi era specializzato poteva trovare le tariffe migliori, le più precise, trovare anche la classe giusta, perché le compagnie aeree, credo quello col computer sono state aiutate, hanno 10-12 classi di tariffe diverse sullo stesso aereo. Però abbiamo inserito anche il turismo. Il tour operator è proprio stata la TVA che ci ha invitato a fare il tour operator per essere tranquillo di avere un prodotto, direi quasi in esclusiva. La Final è stata fatta per una questione gestionale, cioè noi eravamo cinque fratelli, la prima è una sorella che non si è mai interessata al lavoro, e di quattro volevamo in certo senso mantenere la leadership rispetto a 18 nipoti. Abbiamo radunato tutte le azioni delle varie attività nella Final, che è venuta la capogruppo. Poi abbiamo fatto un trust per cui i vecchi hanno il pallino in mano e quindi possono ancora comandare. Però sto già studiando di passare la mano, dato che così gestione c'è un vecchio che sono io e tre nipoti, di passare la mano a tutti i nipoti, pur avendo noi il voto in assemblea, controllarli, perché ritengo che sia più opportuno metterli alla prova e vedere se sanno andare avanti da soli quando siamo ancora in vita e siamo ancora abbastanza in sensi, che non quando saremo vecchi e decrepiti e non ci saremo più.
È tutto per Voci d'Impresa. Un saluto da Anna Marino.